AgriNet for Education. Storie di sostenibilità. Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
In questa puntata sottolineeremo l'importanza della promozione della conoscenza e dell'innovazione nel settore agricolo. La sfida di garantire la sostenibilità e la competitività richiede un costante aggiornamento. Investire in ricerca e formazione è cruciale per consentire l'approccio innovativo, migliorare la produttività e ridurre l'impatto ambientale. La PAC si impegna a sostenere programmi educativi, facilitare l'accesso alle nuove tecnologie e promuovere la collaborazione fra istituti di ricerca e agricoltori. In questo modo mira a costruire un futuro agricolo più intelligente, sostenibile e orientato all'innovazione, fondamentale per affrontare le sfide globali e garantire la prosperità a lungo termine nel settore agricolo europeo.
In Italia, i giovani agricoltori stanno contribuendo attivamente al miglioramento del settore agricolo e di conseguenza influenzando positivamente la qualità della vita nel nostro paese. In questo programma raccontiamo le loro storie oltre alle sfide che affrontano nel plasmare l'agricoltura del futuro, seguendo i principi chiave della politica agricola comunitaria.
Scopriremo come stanno mettendo in pratica le direttive europee per un'agricoltura più sostenibile, efficiente ed equa. Sarà un'opportunità per ispirare e informare il pubblico sul ruolo cruciale dell'agricoltura nel nostro paese e nell'Unione Europea. Siamo Diego e Francesca e vi vogliamo raccontare dell'obiettivo della politica agricola comunitaria legato alla promozione della conoscenza e dell'innovazione.
AgriNet for Education.
Siamo in Toscana, in strada delle Tolfe, in provincia di Siena, per conoscere la storia dell'azienda agricola La Torre alle Tolfe, nata nel 1953, che produce vino e olio.
Abbiamo visitato la loro azienda e ammirato le sue bellezze. Con loro parliamo di promozione della conoscenza e dell'innovazione. Lo facciamo con Mania Castelli, Teresa Castellari, Sasha Osterle e lo chef Vincenzo Lunetta.
La storia della Torre alle Tolfe inizia nell'VIII secolo. La torre è una torre di avvistamento del 785, fatta costruire da Carlo Magno, commissionata a un certo Tolfo de' Ricci, da cui il nome deriva. Successivamente divenne una torre di difesa per la città di Siena durante la guerra dei Guelfi di Bellini tra il 1300 e il 1500. Dal punto di vista agricolo sappiamo che già nel 1316 si praticava viticoltura, olivicoltura, vinificazione e quindi una località di tradizione tipica senese. L'agricoltura ripartì dopo la fine della guerra tra i Guelfi Ghibellini e più recentemente condivide l'agricoltura dei Mezzadri, che portò la proprietà alla mia famiglia, quindi a mio nonno, che l'acquistò nel 1953. Fu la fine della Mezzadria e gli anni in cui fece la ristrutturazione della proprietà, 17 anni di ristrutturazione, che la vecchia fattoria divenne una proprietà privata. E più recentemente, con mio padre inizialmente e poi col mio rientro dall'Inghilterra 8 anni fa, ci dedichiamo all'agricoltura orientandoci sulla biodiversità, quindi un approccio di agricoltura sostenibile, agricoltura rigenerativa e finalmente negli ultimi anni anche abbiamo riportato gli animali nel cortile, che adesso stanno aumentando e assumendo un ruolo importante anche nell'attività agricola, quindi li utilizziamo nelle vigne e negli oliveti. Questo è il progetto, questa è la storia e speriamo che questa storia continui prendendo i semi dal passato e seminandoli nel futuro per le generazioni che verranno.
Da quanti ettari è composta la tenuta e quali coltivazioni ospita?
Allora, qui siamo a Torre le Tolfe, è un'azienda di 100 ettari, di cui 13 sono vigne, 17 di oliveto e il resto sono pascoli e seminativi. L'azienda è strutturata con un borgo, dove abbiamo anche la parte di hospitality e poi c'è tutta la parte invece attiva, che è proprio il cuore della nostra azienda, che è l'officina, la cantina e diciamo la parte dei nostri uffici amministrativi.
Quali sono i valori fondamentali su cui si basa l'operato dell'azienda?
Allora, uno dei valori fondamentali è l'ambito sociale su cui si basa l'azienda, questo perché la maggior parte dei dipendenti, siamo circa 30, abitano in loco, quindi nella zona, dell'azienda nelle varie casali intorno. E questo sicuramente è una cosa che ci contraddistingue, perché viviamo tutti insieme ed è anche un po' l'obiettivo di quello che stiamo cercando di fare al momento, che è questa gestione un po' olistica, no? La chiamiamo così, dove ognuno dà il proprio contributo per cercare di arrivare a un obiettivo futuro, no? Quello di far conoscere l'azienda, di far conoscere un po' quello che facciamo. Gli altri obiettivi sono quelli un pochino più materiali, che sono quelli di produrre olio, far conoscere anche un po' l'importanza dell'olio di qualità toscano, e poi quello di fare vino. Io in particolar modo mi occupo di questo settore, che è fare vino in azienda insieme all'enologo Mastretta, e cerchiamo di portare quelli che sono i prodotti della zona, quindi del territorio senese, al cliente, cioè quindi farli conoscere e mostrare quelle che sono le capacità territoriali.
Come viene gestita la produzione per garantire la massima qualità dei prodotti?
In questo caso noi cerchiamo di gestire tutto in maniera molto visiva, nel senso che osserviamo quello che avviene in vigneto, osserviamo quello che avviene nei nostri olivi e cerchiamo di essere meno interventisti possibile, cerchiamo di lasciare al prodotto la possibilità di esprimersi nel miglior dei modi. Questo lo facciamo sia in vigna che in oliveto, che poi in cantina e nel caso appunto poi del processo di frangitura delle olive. E per quanto riguarda il vino, è un po' la nostra caratteristica quella di produrre dei prodotti che rispecchino proprio il territorio, anche in questo caso il terroir dei nostri terreni, che sono terreni prevalentemente sabbiosi, tant'è che poi nei nostri vini noi produciamo prevalentemente sangiovese e poi tutte varietà autoctone, quindi anche qui ritorno al discorso della territorialità. Produciamo ciliegiono, canaiolo e colorino in purezza, e lo facciamo proprio perché vogliamo mostrare al cliente, al consumatore, la faccia della Toscana, la Toscana che comunque uno riconosce proprio nel bicchiere.
Come l'azienda affronta le sfide legate alla sostenibilità ambientale e sociale?
Questo lo cerchiamo di affrontare in vari modi, direi. Per la parte hospitality cerchiamo a questo punto di fornire e produrre tutti i prodotti da noi, cioè oltre al vino e l'olio cerchiamo di fare le verdure e altri prodotti proprio in azienda. A livello agricolo direi che stiamo cercando di aumentare la nostra resilienza nei suoli più che altro, insomma noi si cerca di aumentare la sostanza organica con delle pratiche non necessariamente innovative come le intendono altri, però usiamo prodotti creati, cioè microorganismi, aumentiamo il microbiota nel suolo, insomma sono un po' queste le cose che stiamo facendo in questo momento.
Quali sono i piani futuri dell'azienda in termini di sviluppo e crescita?
Ci stiamo un po' ripensando la crescita in se stessa, insomma noi si sta cercando più una cosa sistemica, olistica, di insomma non necessariamente sempre crescita fondamentalmente, però concretamente ora abbiamo partecipato a un bando per aumentare il nostro l'autosufficienza energetica con l'agrisolare, insomma stiamo per fare un bel grande impianto di fotovoltaico sopra la nostra cantina e sopra altri edifici. Poi come ho detto prima, aumentando la resilienza stessa, insomma vorremmo cominciare a lavorare sul ciclo dell'acqua, insomma riutilizzando le acque reflue sia dalla cantina che dall'albergo, dall'hospitality. Sì, ci sono varie cose, piccoli pezzi che cerchiamo di mettere insieme per poi fare un sistema che insomma dovrebbe autoreggersi senza tanti input all'esterno, insomma.
Quali sono i principali obiettivi di sostenibilità a lungo termine dell'azienda?
E soprattutto posizionarci bene per il futuro, insomma, per tutti i cambiamenti comunque che avvengono, di non farsi trovati impreparati, insomma questo è il maggior punto. E lo facciamo con, diciamo, la ricerca di una certa circolarità in ogni ciclo produttivo, insomma, cioè non ci sono rifiuti, cerchiamo di riutilizzare tutto quello che comunque rimane fuori da una produzione, in quanto sia possibile, insomma, ecco, rendersi ben conto dell'utilizzo delle acque, naturalmente, ecco, fare un po' un punto di ciò che effettivamente serve per produrre, cercare di ridurre l'input delle cose dall'esterno e utilizzare il più possibile ciò che è già qui e ciò che abbiamo a disposizione, insomma. Poi a livello di hospitality, di rendere il posto sempre più interessante a persone che sono sensibili a questi temi, insomma, ecco, anche per il ristorante stesso, insomma, cerchiamo comunque di confrontarci con persone che riescono a capire e a condividere la nostra filosofia, è quello per noi molto importante.
Quali sono le politiche di qualità e sicurezza alimentare adottate dall'azienda?
Sicuramente in primis territorio, e nello stesso tempo cerchiamo sempre di approvvigionarci della qualità delle nostre materie prime che sono in seno alla nostra azienda, prima di tutto quale il vegetale, in ogni caso olio e anche vino. Per quanto riguarda il cibo in se stesso, a livello alimentare e anche a livello di cottura, con le nuove tecniche si cerca in ogni caso di salvaguardare la salute anche del nostro commensale. Io non lo chiamo mai cliente, ma lo chiamo commensale prima di tutto. E sicuramente ci riusciamo con i buoni prodotti. Siamo sempre alla ricerca quotidianamente, sia nella qualità del prodotto, ma nella ricerca anche del cucinare, chiamiamo così, di offrirlo sempre nella fragranza migliore possibile. Per la salute prima di tutto, perché oggi vediamo di cosa ci circonda il mondo e quindi noi abbiamo una fortuna che in un'azienda del genere ci dà modo di poter fare tutto questo.
Quali sono i piani dell'azienda per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività?
Stiamo cercando di impostare tutte le lavorazioni nelle vigne, negli oliveti, nei seminativi, insomma per ridurre il più possibile il passaggio dei mezzi pesanti. Poi cerchiamo di ridurre l'uso di quei pochi fungicidi che effettivamente stiamo utilizzando, rimpiazzandoli con altre cose, come composti, insomma abbiamo tutta una stiamo facendo tutta una ricerca di prodotti che possono aiutarci a sostituire anche il rame e lo zolfo, insomma anche usando meno il mezzo pesante, cioè si cerca di controllare meglio il comportamento dei suoli, insomma con quello anche poi l'erosione, aumentando la microbiologia nei suoli e con quello la ritenzione idrica. Quindi è tutto un po' una circolarità nelle cose, una cosa porta all'altra fondamentalmente. E una cosa a quale teniamo molto è la salvaguardia e l'aumento della biodiversità intorno a noi, all'interno dell'azienda, che sotto questo aspetto siamo anche da un lato certificato da una cosa che si chiama Diversity Arc, che è un ente certificatore, siamo anche con un altro ente di certificazione svizzera che si sta collaborando, insomma stiamo cercando di fare tutto ciò che è nelle nostre mani e anche sostenibile economicamente, diciamo, per portare avanti questa cosa.
Come realizzate quanto previsto dall'obiettivo 10 della PAC, che parla di promozione e conoscenza dell'innovazione?
Direi in primis formando noi stessi, tutti i dipendenti, tutti gli operatori che partecipano a corsi di formazione in ogni ambito. Poi, nello stesso momento, invitando tecnici vari che tengono proprio corsi di formazione all'interno dell'azienda, sia per noi che per esterni, lì ci stiamo lavorando tantissimo. La cosa principale è informarci e informarsi noi stessi fondamentalmente, cioè sempre cercando di migliorare, aumentare la conoscenza noi stessi e poi cercando di distribuirla a chi ci circonda fondamentalmente, sì.
Avete ricevuto dei finanziamenti europei? Se sì, come li avete utilizzati?
Allora, questa è un po' una ferita aperta, diciamo. Cioè, essendo comunque a Siena, non siamo considerati una zona disagiata. Quindi ci stiamo sempre lottando con questa cosa. Comunque sì, posso dire che abbiamo vinto un bando per l'aghi solare ultimamente che ci doveva aiutare con l'85% di ciò che dobbiamo investire. E per tutto il resto, a livello agricolo, direi di no. Ecco, non abbiamo avuto grossissimi aiuti nella comunità europea o dallo Stato, la regione toscana, quello che è.
Noi siamo qui anche grazie a Siena Food Lab, ma cosa fate con loro?
Allora, con loro in questo momento più che altro partecipiamo, insomma, siamo molto lieti che di questo progetto e che siamo riusciti a poterci partecipare. In dettaglio direi che in questo momento stiamo inserendo un sacco di dati delle lavorazioni che stiamo facendo sia in Vigneto che in Oliveto su questa piattaforma Agricolos, che ci viene molto comodo insomma in questo momento, perché è un lavoro, è un grosso lavoro, però si vede già dei risultati anche a livello di poterci poi collezionare dati e utilizzarli. E poi per il resto stiamo imparando più che altro con loro, insomma, cioè stiamo conoscendo altre aziende che hanno già collaborato con loro e hanno ottenuto dei bellissimi risultati sia a livello di life cycle assessment e queste cose qua, che sono tutte cose che a noi ci interessano. Anche a livello di ESG, ha visto, ci sono queste cose che da loro l'abbiamo sentiti per la prima volta effettivamente come agricoli, no? Cioè magari nel lato industriale dell'economia questa cosa è già abbastanza sviluppata, ma anche nel rapportarsi con le banche questa cosa sembra che venga sempre più fuori, e noi siamo lieti che ci danno la possibilità di imparare e di impostare anche a livello di governance la nostra azienda, che poi insomma siamo posizionati meglio e si capisce meglio quello che stiamo facendo e in che tipo di numeri si traduce.
E riesci a spiegare brevemente che cos'è Agriculus?
Sì, allora Agriculus è questa piattaforma online che fondamentalmente possiamo inserire tutti i nostri campi su una mappa satellite, fondamentalmente si vede, noi inseriamo i nostri campi e possiamo poi fare uno storico delle lavorazioni che possiamo inserire sempre lì, cioè noi ogni giorno ciò che facciamo lo inseriamo su questa piattaforma. Poi abbiamo la possibilità, anche i nostri dipendenti con i cellulari possono scaricarsi l'applicazione loro e vanno in campo, vedono una cosa strana, che una pianta che è malata o qualche cosa che non li torna, ne fanno una foto e questa foto poi la caricano loro nell'applicazione di Agriculus e tutti noi che ci stiamo lavorando possiamo vedere questa cosa, lo possiamo girare ai nostri tecnici, insomma confrontarsi, cioè ci semplifica abbastanza tante lavorazioni, ecco, soprattutto la collezione dei dati. Poi dopo si possono fare dei bei file, insomma, che si traduce fondamentalmente in numeri ciò che stiamo facendo, e così riusciamo anche a valutare meglio.
AgriNet for Education.
E adesso è giunto il momento di approfondire il tema che riguarda l'obiettivo 10 della PAC, quello che promette di portare l'agricoltura europea verso nuove vette di conoscenza e innovazione. Lo facciamo con il prof. Angelo Riccaboni, professore ordinario di economia aziendale, ex rettore dell'Università degli Studi di Siena, co-chair di SDSN Europe, presiede la Fondazione Prima ed è anche il presidente del comitato di indirizzo del Santa Chiara Lab.
Qual è lo scopo principale dell'obiettivo 10 della PAC, cioè promozione della conoscenza e innovazione, e quali sono le sue implicazioni per l'agricoltura europea?
Sicuramente dobbiamo dire che l'agricoltura europea è di fronte a un cambiamento epocale, nel senso che tutti siamo consapevoli che l'agricoltura in qualche modo subisce gli effetti del cambiamento climatico e può contribuire purtroppo a far sì che questi cambiamenti abbiano un impatto ancora maggiore. Quindi dobbiamo tutti impegnarci perché questo non avvenga. Allora sicuramente l'innovazione è una strada importante. La PAC, come altre politiche europee, promuove una innovazione che aiuti le imprese agroalimentari ad essere allo stesso tempo più innovative, ma anche garantendo i livelli di redditività che sono necessari. Quindi credo che sia giusto questo tipo di approccio. Il tema è come riuscire a far sì che un settore piuttosto conservatore come quello agricolo vada nella direzione dell'innovazione. L'innovazione che sia tecnologica, che quella che tutti abbiamo in mente, droni, sensori, pressioni satelliti, ma è anche organizzativa e sociale, cioè anche un modo diverso di organizzare i fattori della produzione e un modo diverso di porsi in relazione al mercato. Quindi l'innovazione è ben più ampia che non solamente quella tecnologica. Ovviamente bisogna far sì che questo avvenga, ci sono da creare delle cosiddette ecosistemi di innovazione, cioè perché l'innovazione non è solamente dare dei finanziamenti, è anche far sì che ci siano i consulenti, l'assistenza, le risorse umane, la formazione. Quindi non è un compito facile, però oggi ci sono tutti i fattori, ci sono tutte le opportunità perché ci sia questa innovazione sostenibile, perché il progresso tecnologico, il progresso anche organizzativo in atto è molto profondo, quindi sono opportunità enormi e con un certo impegno delle imprese, ma anche delle istituzioni, penso al governo, al Ministero dell'Agricoltura, ma anche penso alle regioni e penso anche all'università. E il nostro piccolo qui a Santa Chiara Lab facciamo molte cose per aiutare questa transizione.
Quali sono le sfide principali che l'obiettivo 10 della PAC, quindi promozione della conoscenza e dell'innovazione, cerca di affrontare e quali sono le strategie proposte per superarle?
Diciamo prima che non è facile questo tipo di evoluzione. Abbiamo detto la creazione dell'ecosistema è sicuramente una delle cose più difficili, perché sembra facile dire ci sono i trattori, quei trattori si migliora tutto. No, poi ci vuole chi aggiusta il trattore, ci vuole chi dà i consigli all'agricoltore come fare nuove pratiche di agricoltura che siano sostenibili, ci vuole chi forma anche chi guida il trattore, chi aiuta l'agricoltore a portare i prodotti al mercato in una maniera magari più innovativa, che sia più redditizia. Quindi a me piace molto sottolineare il tema dell'ecosistema dell'innovazione, cioè una serie di attori che insieme contribuiscano a migliorare le condizioni di redditività e di innovazione. Io evidenzio sempre questo aspetto, cioè l'imprenditore agricolo è un imprenditore, non è un poeta. I poeti declamano poesie e vivono d'aria. L'agricoltore giustamente ha bisogno di un reddito, ha bisogno di una profittabilità. Quindi noi dobbiamo garantire che ci sia sia l'innovazione, che è fondamentale, ma un'innovazione che produca le giuste quantità di guadagno per l'imprenditore agricolo e la sua famiglia. Non è facile, però in Italia stiamo facendo molto. Per esempio, si dice che quasi ormai il 50% del reddito degli imprenditori agricoli proviene da attività fuori dall'attività di produzione. Pensiamo alla ricettività, all'enogastronomia, pensiamo alle visite guidate. Ci sono tante cose che stanno avvenendo in questo momento e questo fa riflettere sulle capacità dei nostri imprenditori. Qui a Siena si sta lavorando molto, per esempio con il Siena Food Lab stiamo cercando di supportare 65 aziende in questo percorso, grazie anche al contributo della Fondazione Monte Paschi di Siena. Quindi c'è un grande fermento, questo vorrei dirlo, non è solamente la PAC, è tutto un sistema che sta cercando di spingere la nostra agricoltura in una certa direzione. Concludo dicendo, questo è anche dovuto al fatto che dopo il Covid abbiamo una nuova consapevolezza di che cos'è il cibo. Il cibo è sempre più visto come un elemento fondamentale della nostra attività, delle nostre società, e quindi questo fa sì che poniamo al centro sempre di più questi argomenti. Oltretutto c'è l'aspetto anche delle guerre, legato alle guerre ci abbiamo avuto dei momenti di crisi delle forniture alimentari, anche questo ha portato una maggiore centralità del cibo.
Oggi su AgriNet for Education abbiamo parlato della promozione di conoscenza e innovazione.
Un viaggio che ci ha portato in Strada delle Tolfe, in provincia di Siena, a conoscere la storia dell'azienda agricola La Torre delle Tolfe.
Questa puntata è stata curata da Francesca Carriero, Diego Giampiero Catinelli, Giuseppe Castellino, Franco Ferrari. Ringraziamo inoltre Siena Food Lab per l'aiuto.
AgriNet for Education, storie di sostenibilità.
A cura di Radio Icaro e Raduni, associazione operatori radiofonici universitari.